Io non ci credo.
Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove, storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti, perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, bentrovati da parte di Mario per questa nuova puntata di Non ci credo 2.0. È l'ultima del 2017, quella prenatalizia, ma il motto a Natale sia tutti più buoni è solo un'ipocrisia per far passare in secondo piano tutte le malefatte con cui dobbiamo combattere gli altri giorni dell'anno. Io non sono più buono a Natale, lo sono come negli altri giorni, né più né meno. Quindi anche oggi, come detto nella sigla che abbiamo appena ascoltato, mi occupo di vicende poco chiare della nostra storia recente. Fino ad adesso ho lasciato un pochino da parte i politici, almeno in senso stretto, ma oggi entrerò a piedi uniti, come dicono i commentatori del calcio, proprio sulle vicende parlamentari e sugli scandali, numerosi e documentati, della Prima Repubblica. Comincerò parlando di un ex presidente della Repubblica che non risulta essere molto simpatico a molti, soprattutto a quelli che hanno vissuto in prima persona o per relazione familiare la triste vicenda del Vajont. Si tratta, l'avrete già capito, di Giovanni Leone. Il racconto di oggi è preso da un libro che definire interessante è un eufemismo. Si tratta di La fabbrica degli scandali, scritto da Antonella Beccaria e Gigi Marcucci per la Newton Compton Editore nel settembre del 2014. A loro va il merito di questa puntata. Io non faccio altro che riassumere i contenuti e cercare di renderli il più semplice possibile. Partiamo dal giugno del 1978. Mancano 6 mesi alla fine del mandato presidenziale e il presidente della Repubblica Giovanni Leone si rivolge alla nazione e pronuncia questo discorso ripreso dal telegiornale.
Il presidente della Repubblica, Giovanni Leone, si è dimesso.
Nel momento in cui la campagna diffamatoria sembra aver intaccato la fiducia delle forze politiche, la mia scelta non poteva essere che questa. Credo tuttavia che oggi abbia io il dovere di dirvi, e voi come cittadini italiani abbiate il diritto di essere da me rassicurati, che per 6 anni e mezzo avete avuto come presidente della Repubblica un uomo onesto.
I cittadini che era giusto informare in realtà non è che amassero molto il presidente, soprattutto dopo alcuni fattacci come quello già citato del Vajont, dove si era recato in mezzo al fango del Piave per rassicurare la gente che giustizia sarebbe stata fatta. Purtroppo poco dopo, come giurista, lo troviamo alla guida del pool di avvocati che difendono l'Enel, diventata da poco proprietaria della struttura incriminata. Leone è un senatore a vita, nominato da Giuseppe Saragat nel 67, quando ancora non ha compiuto 60 anni. Nel 1971 ci sono le elezioni per la Presidenza della Repubblica. È una tornata molto complicata che termina addirittura dopo 23 scrutini il 24 di dicembre. Si salva così il Natale, ma a decidere della sua elezione sono i voti del Movimento Sociale, il partito di Giorgio Almirante, il partito neofascista. Alle sinistre questo non può certo far piacere, ma il giudizio sul personaggio è diviso tra quelli che lo hanno sempre considerato un uomo imparziale, servo devoto della Costituzione, e quelli che invece lo ricordano come il presidente che ha nominato Silvio Berlusconi Cavaliere del Lavoro, con tutti i dubbi che la sua ascesa si è sempre portata dietro. Anche le sue dimissioni sono state viste come una mossa strategica, perché il Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer aveva già pronta la richiesta ufficiale che avrebbe presentato di là a pochissimo. I motivi delle dimissioni non sono evidentemente quelli legati al Vajont, ma il fatto che Leone fosse implicato, così almeno si sosteneva all'epoca, nello scandalo Lockheed. Ad accusarlo dal 1976 sono i radicali di Marco Pannella e alcuni giornalisti dell'Espresso. Camilla Cederna, che sarebbe stata poi condannata per diffamazione proprio per gli articoli su questa vicenda, e Gianluigi Melega, che invece non ha mai ricevuto smentite o richieste di rettifica per i suoi articoli. Del resto, la riabilitazione della figura di Giovanni Leone viene molto più tardi, quando le accuse nei suoi confronti si rivelano infondate, talvolta costruite ad arte. Ma che cos'è lo scandalo Lockheed? Cominciamo da qui, ma prima un breve intervallo musicale.
Darsi in malattia, quarantatré via Chiatamone, c'è qualcuno che sta peggio anche di te. Tornano a galla le bugie, ma il naso non si allunga mai, mai. Zitto in pizzeria, e quello là in via Chiatamone è sempre là, piange e che ride anche per te. Guardarsi intorno e non capire. Canzone sta per finire.
Enzo Iannacci, Tira Campà. La Lockheed, dunque, è una delle più grandi industrie aerospaziali degli Stati Uniti, che nel 1995 si fonde con la Martin Marietta, diventando quella Lockheed Martin che avrebbe prodotto i famosi F-35, che sono stati recentemente al centro di un vivace dibattito parlamentare sull'opportunità o meno di acquistare questi nuovi aerei. Nel 69 la Lockheed vende all'Italia 14 aerei militari Hercules C-130, costo complessivo, compresi i pezzi di ricambio, 60 milioni di dollari, che al cambio attuale fanno circa 1 miliardo di euro. Gli aerei sono destinati a sostituire i vecchi bimotori C-119 che l'amministrazione di Washington aveva regalato nel 1951 a Roma, aerei che dopo 20 anni sono diventati decisamente poco affidabili. C'è anche da aggiungere che quello dei C-130 era il secondo tentativo di accordo tra l'azienda statunitense e il governo italiano. Un anno prima non si era trovato l'accordo per l'acquisto di un altro modello, l'Orion P3. Le informazioni su quello che poi è diventato per tutti lo scandalo Lockheed derivano dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale il 1 marzo 1979, ma queste conclusioni, a loro volta, emergono dal lavoro di una commissione d'inchiesta degli Stati Uniti presieduta dal senatore democratico Frank Church, che si occupa tra il 75 e il 76 di molte questioni spinose, come il controllo illegale della posta dei magistrati, dello spionaggio che le agenzie federali stavano compiendo nei confronti dei cittadini americani. Poi si passa ad esaminare le vicende della corruzione internazionale nella vendita d'armi, estesa anche ai paesi europei, tra i quali c'è anche l'Italia. La commissione Church nasce per volere del presidente Gerald Ford, sull'onda del famoso scandalo Watergate, quello che aveva costretto il presidente Nixon a dimettersi. Quando la commissione mette il naso nelle faccende della Lockheed, saltano fuori documenti che dimostrano un giro di corruzione verso paesi stranieri, tra i quali, come detto, c'è immancabilmente anche il nostro. Come spesso avviene, i giornali sono i primi ad avere le notizie e le pubblicano la mattina del 5 febbraio del 76 con una certa enfasi. Ad esempio, il Messaggero titola: corrotti per far acquistare aerei USA dalla difesa, 1 miliardo e 100 milioni ai ministri Gui e Tanassi. Il Parlamento italiano chiede la visione delle conclusioni di questa commissione americana. e il 9 febbraio finalmente può leggerle. Ma nelle pagine del rapporto c'è tutto e non c'è niente, perché sono piene di omissis, cioè di parti secretate, e comunque non sono per niente chiare. Tocca allora al sostituto procuratore Ilario Montella decifrare questo rebus, trovare i riscontri, ricostruire l'intera vicenda. Agli Stati Uniti non importa nulla di quello che può succedere negli altri paesi, sono fatti loro, si arrangino. Del resto, la commissione Church non è un organo giudiziario e quindi sarà meglio, dicono, che ognuno si lavi i panni sporchi a casa propria. Il giudice italiano si trova davanti ad una trattativa commerciale anomala, con una sfilza di intermediari, militari, avvocati, finanzieri, prestanome. I soldi della Lockheed sono passati di mano in mano per finire su un nugolo di conti e operazioni bancarie, praticamente inestricabili. Qualche dato chiaro tuttavia salta fuori, ad esempio il fatto che fra spese legali e tangenti la società aveva impegnato 2 milioni e 18 mila dollari, l'80% dei quali è finita ai partiti italiani di governo. Nel periodo dei pretori d'assalto, delle stragi nere, dei morti ammazzati dall'estremismo rosso, la Procura di Roma acquisisce anche un altro dossier. Stavolta lo fornisce la Securities and Exchange Commission, fondata dal presidente Roosevelt all'indomani della grande crisi del 1929. Ilario Martella comincia così il suo lavoro da certosino, navigando in un mare di carte, documenti, contratti, visitando aziende strane. Alla fine la documentazione che produce comprende 27.000 pagine. Siamo alla fine di febbraio del 76. La magistratura è pronta a fare i passi successivi, a distruire l'inchiesta, ad ascoltare i coinvolti. Ma c'è un ma. Passa meno di un mese, ai magistrati arriva un memoriale che li invita, è chiaro che si tratta di un eufemismo, a passare tutta la documentazione alla commissione inquirente per i procedimenti d'accusa. La differenza non è di poco conto. A giudicare i fatti e gli eventuali responsabili non saranno dei giudici normali, ma saranno i deputati e i senatori, cioè i colleghi e soprattutto gli amici e i compagni di partito degli indagati più illustri. In questo frangente, sotto la lente inquisitrice, c'è Mario Tanassi, ex ministro della Difesa, che sceglie la via delle dimissioni dal proprio partito, il Partito Socialista Democratico Italiano. Come anticipato, il materiale accusatorio arriva da fonti diverse, quelle americane già analizzate, ma anche il sequestro di documenti bancari, l'acquisizione di atti ministeriali, documenti dell'Istituto Mobiliare Italiano sulla compravendita degli aerei Hercules, ed infine erano anche state predisposte delle intercettazioni telefoniche. Ovviamente vengono anche interrogati alcuni testimoni, tra di essi il predecessore di Tanassi al Ministero della Difesa, il padovano democristiano Luigi Gui. Infatti, già nel 1969, l'azienda americana fa un primo versamento su una banca di Roma. Il ministro Gui spedisce allora una lettera di intenti, vale a dire una specie di promessa che le intenzioni sono proprio quelle di acquistare gli aerei. Ma evidentemente alla Lockheed quegli intenti sembrano troppo fumosi, per cui ritira il versamento. Solo successivamente si arriva ad accordi veri e propri e i finanziamenti, chiamiamoli così, vengono depositati su conti esteri attraverso società romane e di Panama, come la Tesorefo e la Comel, e poi anche attraverso l'Icaria, società lussemburghese. Sono previste tre rate, una prima all'arrivo di una nuova lettera di intenti da parte del nuovo ministro Tanassi, una seconda alla stipula del contratto o del prestito che l'avrebbe finanziato, ed infine la terza e ultima alla registrazione dell'accordo. Va sottolineato come quanto sta accadendo in Italia in questi anni 70 avviene anche in altri paesi, in Olanda, dove viene coinvolta la monarchia, ne parleremo, in Germania, dove vengono coinvolte le strutture tecniche del Ministero della Difesa, in Giappone, dove, come da noi, vengono coinvolti i ministri della Difesa e i primi ministri. E i soldi? Beh, un attimo di attesa, che poi ci arriviamo.
Treat me just like dirt. You think that it doesn't hurt. Act so funny every time you put me down. Say I even look funny.
a loser clown. Just to bring me tumbling down. Say, I even look funny when I cry. You're in for a big surprise. Oh, baby, just about to lose your clown. What you gonna do? What you gonna say? Well, that's a funny man. Pick on night and day. About to lose your clown. What you gonna do? What you gonna say? Well, that's a funny man. Pick on night and day. What you gonna do? What you gonna say?
E questo è un ottimo chitarrista blues, Alan Haynes, con About to Lose Your Clown. Parlavamo dei soldi. I soldi della Lockheed arrivano in Italia tra il giugno del 1970 e l'autunno del 71 e vengono puntualmente incassati. L'inchiesta si basa anche su alcune testimonianze interessanti che forniscono versioni perfettamente concordi tra di loro. Si tratta del direttore delle vendite internazionali della Lockheed, William Cowden, e del presidente dell'industria americana Archibald Cochian. I nostri ministri Gui e Tanassi, denunciati da questi due personaggi, smentiscono tutto. Il primo dice di aver agito su insistenza degli ambienti militari, l'altro sostiene di essere vittima di una macchinazione e poi dice: l'ho fatto per il bene della nazione, visto che gli americani garantiscono una contropartita come quella di fabbricare e assemblare gli aerei in Italia, precisamente a Brindisi o a Pomigliano. Insomma, la tangente serviva a procurare posti di lavoro in un periodo che è decisamente diverso da quello attuale per quanto riguarda questo problema sociale. Era molto meglio. Nel 1976 la Lockheed fa outing, come si dice oggi, e racconta tutta la storia in una specie di libro nero in cui si racconta ogni cosa, anche se l'identità dei responsabili è talvolta coperta da nomi d'arte e fittizi, perché si tratta di personalità molto importanti del nostro paese. Così Antelope Koppler forse è il presidente del Consiglio e, anche se ce n'erano stati ben 5 nel periodo incriminato, la Corte Costituzionale nel 1979 individua in Mariano Rumor, democristiano vicentino, il possibile Antelope. Il secondo personaggio, chiamato Poon dalla Lockheed, potrebbe essere Duilio Fanali, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che nel marzo precedente finisce dentro insieme ad Antonio Lefebvre Dovidio, amico del presidente Leone, uno dei presunti mediatori di questo affare. Altro nome altisonante è quello di Camillo Crociani, rappresentante della grande borghesia italiana, ma quello che più conta, presidente di Finmeccanica, che è un'azienda di Stato che ha avuto nella sua storia alcuni problemi, soprattutto per l'ingerenza spesso stringente dei partiti politici sulla sua politica aziendale. Crociani, per sfuggire ad un mandato di cattura internazionale, scappa in Messico, dove poi muore nel 1980. Nei guai finiscono anche gli ex primi ministri Rumor e Leone. Il primo, da alcuni, viene identificato come il mangiatore di antilopi. Qui bisogna fare una breve digressione linguistica. Infatti il termine inglese usato è Antelope Koppler, con la C di cane, ma secondo alcuni quella C di Koppler in realtà è una G, e così viene fuori Antilope Gobbler con la G di gatto, appunto mangiatore di antilopi. Il fatto vero è che non si è mai saputo con certezza assoluta a quale personaggio così importante nella politica italiana questo nomignolo appartenga. Per molti onorevoli è rumor, il quale esce di scena senza danni grazie al voto determinante del presidente della commissione inquirente Mino Martinazzoli. Per altri si tratta invece dell'eternamente presente Giulio Andreotti, come sostiene Ernest Hauser, un ex dipendente della Lockheed. Un personaggio, questo Hauser, non molto affidabile. Già in precedenza aveva cercato soldi dal giornalista Vittorio Zucconi, $5,000 dell'epoca, quindi una cifra non da poco, per fornirgli una lettera con, secondo quello che lui affermava, le prove delle sue affermazioni. C'è però un altro testimone decisamente più affidabile di Hauser. Queste cose le sappiamo grazie al lavoro di Julian Assange, che è riuscito a declassificare moltissimi documenti riservati confluiti nella ormai famosissima WikiLeaks. Il documento che qui interessa è dell'ottobre del 1976. L'altra fonte che indica in Andreotti l'antilope è un cittadino tedesco, Fred Moiser. A parlare è John Volpe, un curioso ambasciatore statunitense in Italia, quello che nomina nel 74 Michele Sindona uomo dell'anno, che intrattiene rapporti con Eugenio Cefis, uno dei coinvolti nei vari scandali del petrolio nel nostro paese, temendo che i comunisti prendano il potere, una vera mania della maggior parte degli statunitensi in quel periodo. Dunque, secondo John Volpe, Moiser avrebbe dovuto saperne qualcosa perché, aperte virgolette, coinvolto nei pagamenti illeciti della Lockheed in Olanda e in Italia. Inoltre era stato stretto amico di Andreotti. Più tardi i giornali scrissero che i due avevano avuto uno scontro e Andreotti era riuscito ad ottenere dalla Lockheed il trasferimento di Moiser dall'Italia all'Olanda. Chiuse le virgolette. C'è anche una terza versione, quella che indica in Aldo Moro l'antilope, ma gli elementi di identificazione usciti da una soffiata di un membro del Partito Repubblicano statunitense viene ritenuta poco affidabile. Così la Corte Costituzionale decide di sospendere qualunque tipo di indagine sull'identità di Antilope e quindi di non trasmettere questi atti per avviare delle nuove indagini. È il 3 marzo del 1978. Due settimane dopo avviene l'agguato di Via Fani con l'uccisione degli uomini della scorta e il rapimento di Aldo Moro. In tutta questa vicenda ci sono due commissioni parlamentari che si occupano dello scandalo Lockheed. Una prima, guidata da Angelo Castelli della Democrazia Cristiana, non ha nemmeno il tempo di cominciare a lavorare perché finisce la legislatura. La seconda è invece guidata da Mino Martinazzoli. Oltre ai politici di minoranza, i commissari d'accusa vedono avvocati professori come Alberto Dall'Ora, Marcello Gallo, Carlo Smuraglia, che diventerà poi presidente nazionale dell'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani. Si arriva così alla comunicazione delle conclusioni in aula con senatori e deputati riuniti tutti insieme. Si comincia il 3 marzo del 77. Sarà una settimana di sedute di fuoco. Ci tocca fare una pausa, poi riprenderemo. Thank you. La colonna sonora di The Long Riders, I Cavalieri dalle Lunghe Ombre, realizzata dal genio di Ray Cooder. Quando i parlamentari in seduta comune vengono chiamati ad ascoltare le conclusioni della commissione, succede veramente di tutto. È una settimana dal 3 all'11 marzo 1977 di fuoco, in cui volano parole grosse, i toni sono durissimi, tanto da indurre il presidente della Camera, il comunista Pietro Ingrao, a richiamare i parlamentari ad un linguaggio più consono al luogo in cui si trovano. La relazione riguarda tutti i coinvolti, gli ex ministri Gui e Tanassi, ma anche i cosiddetti laici, il generale Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, segretario particolare di Tanassi, Ovidio e Antonio Lefebvre d'Ovidio, Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria Fava e Victor Max Melli. Durante il dibattimento c'è anche un incidente aereo, proprio un C-130 della Lockheed, e non è neanche la prima volta, perché nel 71 al largo di Livorno 52 persone muoiono nello schianto. Questa volta, nel 77, a lasciarci la pelle sono 44 persone, 38 delle quali sono allievi dell'Accademia Militare, ragazzi dunque imbarcati sull'aereo da trasporto. Evidentemente questa insicurezza diventa un punto di forza per chi sostiene che l'acquisto degli Hercules è solo una speculazione. I sostenitori dell'affare, invece, continuano a ricordare il raid di Entebbe quando 4 Hercules israeliani erano atterrati in Uganda per liberare 260 persone di un aereo francese che era stato dirottato. Nessuno però parla dei morti tra i passeggeri e i dirottatori in quella oscura vicenda. Nella discussione in Parlamento affiorano anche dati fantascientifici, come il fatto che uno di quegli aerei aveva volato senza scalo per oltre 10.000 km, mentre un altro aveva trasportato un carico ben superiore a 12 tonnellate. È il senatore della sinistra indipendente Nino Pasti, già militare di carriera, a riportare le cifre ufficiali degli Hercules, che sono nettamente inferiori a quelle appena citate. Insomma, secondo Pasti, la questione Lockheed viene presentata in aula in forma non corretta. Chiede quindi di rinviare tutti gli inquisiti alla Corte Costituzionale, sostenuto dai colleghi della sinistra, il cui pensiero si può condensare nelle parole pronunciate all'epoca da Massimo Pinto, virgolette. Quando dei ministri democristiani difendono a spada tratta l'appartenenza dell'Italia al Patto Atlantico, l'appartenenza alla sfera degli Stati Uniti, io mi rendo conto che questo significa bustarelle, prima o dopo, per chi amministra. Chiuse le virgolette. Oggi però noi possiamo guardare all'intera vicenda con occhi distaccati, senza l'animosità da ultras di quell'epoca. E allora l'intervento più pesante, ma anche più interessante, è quello dell'esponente radicale Emma Bonino, intervento che voglio leggervi per intero. Ha ragione, e ha ragione da vendere la gente. Hanno ragione da vendere gli uomini e le donne che, nel paese, guardano con scetticismo e con sfiducia a questo processone, a questo polverone che ora stiamo alzando su una gravissima ennesima vicenda di corruzione che, fino a un anno fa, la stampa, l'intera opinione pubblica, vedeva emblematica di una corruzione più generale, di connivenze più generali e più gravi. Forse voleranno un paio di corna di un qualche tipo di capro espiatorio, magari un Tanassi qualsiasi. Ma perché serve un capro espiatorio per meglio salvare l'intera mandria, che è la mandria degli affamatori pubblici, degli speculatori dello Stato, dei tramatori neri, dei potenziali golpisti? La gente dice, la gente pensa, hanno rubato miliardi e miliardi, sottoponendo le scelte politiche e addirittura militari del nostro paese ai loro sporchi interessi privati. Ma già, per voi rubare per il partito non è reato. Per noi, come per la gente, il fine non giustifica i mezzi e il furto rimane un furto. Io non so quanti di questi soldi sono finiti nelle sezioni di partito e quanti nelle ville di Capri o di Anacapri o nei panfili da vacanza delle borghesie di Stato e di regime. E poi, rivolgendosi ad Aldo Moro, dice: «Collega, la corruzione non è solo prendere realmente i soldi, è soprattutto la disponibilità a prenderli». L'esponente radicale, accusando l'intero sistema democristiano, che comprende anche gli alleati di governo, denuncia pressioni sulla stampa e sulla televisione di Stato perché della Lockheed, ma non solo di quella, non si parli. Quante cose, dice, sono state insabbiate per anni, quante cose non si sono mai sapute, fondi neri della Montedison, petrolieri, Inci, Canas, perché? Non c'era per caso una volontà di fare quadrato? Vi dovreste vergognare di tutto questo, ma la vostra impudicizia è senza limiti. Parole grossissime. Il giorno dopo interviene Adele Faccio, compagna di partito della collega che ha appena parlato, usando gli stessi argomenti e gli stessi toni. Ma l'intervento più duro è quello di Marco Pannella, in un clima di continue minacce di sciogliere il Parlamento, di richiami agli ideali della Resistenza e così via. Siamo in un periodo in cui gli scandali sono quasi all'ordine del giorno. Perché allora occuparsi di questo della Lockheed e farlo diventare quasi un emblema? Il motivo più importante, secondo me, sta proprio nel dibattito parlamentare e nelle accuse al sistema democristiano di potere. Alcuni degli interventi sembrano addirittura anticipare di 15 anni la descrizione di quello che accadrà con Tangentopoli. Saltano fuori tutti gli scheletri, le tangenti sulla fornitura di armi a Gheddafi, i casi del petrolio, di cui probabilmente parleremo in futuro in questa trasmissione, i conti all'estero, le mazzette dei petrolieri e degli industriali e partiti e così via. Ecco dunque che la storia dello scandalo Lockheed diventa un atto d'accusa contro una classe politica che da 30 anni, all'epoca, occupa i gangli del potere, rifiutando non solo di lasciarli, ma anche di sottoporsi a qualunque giudizio a fronte delle azioni di propri esponenti, quando non di intere correnti, spesso trasversali a singole appartenenze politiche. Insomma, la frase di Aldo Moro, «Noi non ci faremo processare», che è il titolo di questo capitolo del libro, mi risulta quanto mai azzeccata.
Seduto sugli allori c'era il conte De Gregori, gli sciacalli, gli aguzzini, tra le carte di Guccini. Mi si fan de gambe molli mentre arriva Claudio Lolli, che mi guarda e dice: beh, sembri l'ombra di De André. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli, Paoligino, tra poveri è scontato che di moda va ben nato. I ricchi e benestanti vanno pazzi per Morandi, ma se noto il resto a galla, forse il merito è di Dalla, che mi dice che pena, sembri il figlio di D'Alema. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino, cantatore piccolino confrontato a Paoligino, Gino Paoli, Paoligino, Bruno Lauzi un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo mentre scrivo una canzone che ho trovato dentro al frigo, in un frigo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino confrontato a Paoligino. Thank you. Bruxelles c'è il fantasma di Jacques Brel e mi frugo nei calzoni ma non trovo più canzoni. Quando arrivano Sinatra, Tony Renis con i mitra e mi dicono li hai visti, son venuti per Battisti. Canto d'ore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Canto d'ore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Gino, Paoli, Paoli Gino, Bruno Nauzi, un po' in disparte, gioca a scacchi con Endrigo. E io scrivo una canzone che ho trovato dentro frigo. Dentro frigo tutto vuoto come un giorno disperato, quando anche mio fratello mi confonde con Battiato. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino. Cantatore piccolino, confrontato a Paoli Gino.
E questa è una canzone divertente di Sergio Cammariere, cantautore piccolino. Siamo su Radio Cooperativa. Oggi è il 19 di dicembre del 2017, sono le 9:30 passate da pochi minuti e stiamo discutendo sullo scandalo Lockheed prendendo come spunto un libro che è uscito nel settembre del 2014 intitolato La fabbrica degli scandali, scritto da Antonella Beccaria e Gigi Marcucci per la Newton Compton. In questo libro c'è una curiosità. È una dichiarazione di Francesco Crispi relativa ad uno scandalo piuttosto famoso scoppiato nel 1891 e relativo alla banca romana per alcune attività illecite che qui non ci interessa. Crispi era accusato di aver insabbiato una relazione che cercava di fare chiarezza sulla questione. Bene, Francesco Crispi tuonò in aula, virgolette, né tribunale né inchiesta parlamentare, all'età mia, dopo aver servito il paese per 50 anni, posso avere il diritto di credermi invulnerabile e superiore alle ingiurie e alle diffamazioni. Chiuse virgolette. Questa pretesa di immunità, che assomiglia tanto a quella famosa pronunciata da Sordi interpretando il Marchese del Grillo, emerge spesso da parte dei rappresentanti democristiani nel dibattito in aula per lo scandalo Lockheed. La difesa di Gui e Tanassi era proprio questo: da un lato la difesa corporativa di una società del malaffare per cui bustarelle e imbrogli erano nel DNA dei partiti che governano, dall'altro lato la convinzione che lasciar perdere non significhi lasciar liberi due probabili colpevoli, ma che sia in pericolo la stessa democrazia nel paese, in presenza, questo è il succo dei discorsi, di una vera e propria dittatura del partito di maggioranza, la Democrazia Cristiana. C'è un altro personaggio che i meno giovani ricorderanno bene, Luciana Castellina di Democrazia Proletaria, che sciorina nel suo discorso tutti i casi scandalosi della storia recente, oltre a quelli già citati dai colleghi radicali, e cioè cedolare Vaticana, fondo addestramento lavoratori, poligrafico, vari sacchi di Roma, Italcasse, Croce Rossa, banane, aeroporto di Fiumicino, danni di guerra e così via. Qualcuno nel suo intervento rammenta gli sforzi fatti da Indro Montanelli sulle pagine de Il Giornale, prima che diventasse la schifezza dispensatrice di gossip di Feltri e compagnia bella, gli sforzi, dicevo, per trovare soluzione alle pendenze dalla Fondazione Baldan di padre Enrico Zucca. Ecco, questa è un'altra storia poco conosciuta che merita di essere raccontata molto brevemente per capire quanta tracotanza gli esponenti dei partiti si portassero dentro. La storia è in qualche modo legata al noto servizio o anello, una specie di servizio segreto parallelo, ovviamente illegale, composto da ex ufficiali della Repubblica di Salò, da imprenditori, industriali, soggetti del mondo politico ed economico, soggetti della malavita e della criminalità organizzata. Fondato verso la fine della Seconda Guerra Mondiale e sopravvissuto con varie trasformazioni fino all'inizio degli anni 90. Una specie di servizio segreto parallelo che fungeva da elemento di congiunzione tra le gerarchie politiche e civili e le gerarchie militari, tutte unite nella lotta al comunismo. Durante gli anni 70 contava circa 170 adepti, tutti stipendiati dallo Stato. La scoperta di questa struttura viene alla luce nel 1996 grazie alle indagini del giudice Guido Salvini e della Procura di Brescia, mentre cercano di capirci qualcosa sul terrorismo nero e sulla strage di Piazza Fontana. I documenti saltano fuori da un archivio dell'ufficio affari riservati che era stato abbandonato sulla via Appia a Roma. La documentazione viene inviata nel 2000 alla Commissione parlamentare sulle stragi. Secondo gli inquirenti, l'anello ha avuto un ruolo in molte vicende oscure, dal rapimento di Aldo Moro al caso Cirillo, l'assessore campano della DC rapito dalle Brigate Rosse nell'81, ai traffici di armi e di petrolio, e anche nella vicenda della fuga del colonnello delle SS Herbert Kappler, responsabile dell'eccidio delle Fosse Ardeatine e, come molti ricorderanno, fatto evadere dall'ospedale militare del Celio nel 77. Nel 1978, pochi giorni dopo il rapimento di Moro, tramite l'intervento dell'anello, sarebbe stato individuato il covo di Via Gradoli a Roma. Questo è un altro punto oscuro nelle vicende di quel periodo, perché la malavita organizzata, la mafia, l'andrangheta e i servizi sapevano dove si trovava Aldo Moro. Perché non sono intervenuti? Chi glielo ha impedito? Secondo alcuni pentiti, sarebbero stati i vertici del suo stesso partito a farlo. Se così fosse, credo siano chiari i motivi: il timore di rivelare cose che nessuno avrebbe mai dovuto ascoltare. Secondo alcuni testimoni, a partire dal 64, politicamente l'anello faceva riferimento direttamente alla figura di Giulio Andreotti. Però, appunto, si tratta solo di alcuni testimoni che dicono questa cosa. Ovviamente io racconto i fatti così come li ho raccolti, non ho né certezze né prove. Ma torniamo a Enrico Zucca e alla Fondazione Baldani. Nel 64 era iniziata un'inchiesta condotta tra l'altro dal giudice Alessandrini, che è stato assassinato nel 79 da Prima Linea. L'inchiesta era per una serie di presunti falsi dei ministeri degli esteri e della pubblica istruzione. Venivano coinvolti nomi eccellenti della politica come Moro, Gui, Tanassi, Saragat, anche se per nessuno di questi si arriva mai ad un qualsiasi provvedimento. Proprio Saragat, anticipando di molti anni le tirate dei politici contro i giudici, diceva, virgolette, «Questa è l'Italia, si spiega allora il clima di persecuzione politica che si crea nel Paese. Quando la magistratura si comporta in questo modo e quando i giornali si comportano in questo, come volete che la pubblica opinione possa avere il senso della giustizia e il senso della verità?» Chiuse le virgolette. Cerchiamo di fare chiarezza. Il modo in cui la magistratura si comporta è quello di cercare di verificare ipotesi di reato. Il modo in cui si comportano i giornalisti è raccontare le risultanze giudiziarie emerse dal lavoro della magistratura. Insomma, entrambi non fanno che il loro lavoro. Cosa ci sarà mai di strano? Saragat evidentemente difende se stesso, come accadrà più tardi ad altri politici durante Tangentopoli e durante gli scandali di cui è stato accusato Berlusconi, e difende anche la propria parte politica. Anche contro queste uscite le opposizioni si scagliano, accusando il sistema di controllare un potere enorme attraverso uomini corrotti.
In this world full of strife and confusion, starvation, drought and pollution, we don't have much time to find a better way. We got to give more than we take. What a difference we could make. It's the only way. If we could give a little more than what's expected, do a little more than our share, go the extra mile to help each other, soon we'd surely see more peace and harmony. It's up to you and me to give a little more. What we need is more truthful information to understand this crucial situation. We got to work it out together like family. What's happening over there could be happening anywhere. Let's face reality. If we could give a little more than what's expected, do a little more than our share,
go the extra mile to help each other. Soon we'd surely see more peace and harmony. It's up to you and me to give a little more. When our faith in love is testing us, we can't let fear get the best of us. The battle is in our hearts and in our souls. We got to keep on keeping on, keeping each other strong, 'cause heaven knows if we could give a little more than what's expected, do a little more than our share, go the extra mile to help each other. Soon we'd surely see more peace and harmony. It's up to you and me. People, I know you agree. It's up to you and me to give a little more than what's expected, do a little more than our share, go the extra mile to help each other. Sure we'll surely see more peace and harmony. It's up to you and me to give a little more. It's up to you and me to give a little more.
Rory Block, Eric Rib, Maria Muldaur, Give a Little More. Dunque, stiamo parlando dello scandalo Lockheed negli anni 70 e stiamo appunto analizzando quello che è successo quando la Commissione presenta al Parlamento, con le Camere riunite, le proprie conclusioni. I temi trattati durante questo affare, che è stato ribattezzato il Watergate all'italiana, torneranno fuori ai tempi dell'inchiesta Mani Pulite, trovando solo allora documentazioni e prove che incastreranno i partiti al governo, primo fra tutti il Partito Socialista di Bettino Craxi, facendoli sparire e sostituire da altri. Nel marzo del 77, quando si tratta di difendere, come detto, non solo Guj e Tanassi, ma l'intero sistema politico democristiano, il compito viene affidato ad Aldo Moro, il quale elenca i motivi dell'innocenza di Guj, suo compagno di partito, e riconferma la sua stima a Leone e Tanassi. Il suo intervento è di quelli pesanti, affermando che l'accusa poggia sul vuoto e che quelle sono normali operazioni ministeriali e che non c'è nulla di illegale nella storia degli aerei. Poi però rivolge la sua attenzione alla questione generale, quella di cui Castellina e i radicali avevano a lungo tracciato la storia, e dice: quello che non accettiamo è che la nostra esperienza complessiva sia bollata con un marchio di infamia. Intorno al rifiuto dell'accusa che in noi tutti e tutto sia da condannare, noi facciamo quadrato davvero. A chiunque voglia travolgere globalmente la nostra esperienza, a chiunque voglia fare un processo morale e politico da celebrare, come si è detto cinicamente, nelle piazze, noi rispondiamo con la più ferma reazione. Non accettiamo di essere considerati dei corrotti, perché non è vero. Abbiamo certo commesso anche errori politici, certo, un'opera trentennale per la quale si realizza una grande trasformazione morale, sociale e politica ha necessariamente delle scorie, determina contraccolpi, genera squilibri che debbono essere risanati tenendo conto delle ragioni per le quali essi si sono verificati. Ecco perché al balzo in avanti innegabile di questi anni segue una crisi che deve essere diagnosticata con rigore e curata con coraggio. Ma essa non significa affatto che tutto fosse sbagliato, ma solo che vi sono stati eccessi ed errori in qualche misura inevitabili in questo processo storico. Per tutte queste ragioni, onorevoli colleghi che ci avete preannunciato il processo sulle piazze, vi diciamo che noi non ci faremo processare. Ma le cose vanno in modo differente. Guj, Tanassi e tutti i laici vengono rinviati a giudizio. Interessanti gli esiti delle votazioni avvenute a scrutinio segreto. Per Guj i voti favorevoli a processarlo sono 487 contro 451. per Tanassi, non democristiano, sono di più, sono 513 contro 425. Per i laici, che non sono politici, sono ben 835 contro 66. Il tentativo di dare la colpa ai non politici e di salvare in ogni modo i due colleghi è piuttosto evidente. Questa tuttavia è solo la prima parte, perché il processo deve ancora iniziare. La Corte Costituzionale, presieduta dal giurista Paolo Rossi, prima di emettere il verdetto, resta chiusa 23 giorni in Camera di Consiglio. Tra l'altro si tratta di una sentenza definitiva contro la quale non ci si può appellare. Il risultato è questo. Luigi Gui viene assolto dal reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio aggravato. Per lo stesso reato, la corruzione, vengono assolti Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, però gli atti che lo riguardano vengono trasmessi alla magistratura ordinaria, Victor Max Melca e Maria Fava. I fratelli Dovidio sono ritenuti innocenti per la truffa, ma colpevoli di corruzione e condannati rispettivamente a 2 anni e 4 mesi e 2 anni e 2 mesi di carcere e a pagare sanzioni rispettivamente di 300 e 400 mila lire. Anche Atanassi va male, perché viene condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 400 mila lire di multa per il reato di corruzione. La Corte aggiunge nel suo caso l'interdizione dei pubblici uffici per il periodo di anni 2, mesi 6 e giorni 20 e la sanzione costituzionale della decadenza dall'ufficio di deputato. Colpevoli dei reati loro ascritti vengono ritenuti anche Duilio Fanali, Bruno Palmiotti, Camillo Crociani. Nell'84 la Corte dei Conti non ravvisa alcun danno per lo Stato attribuibile a Tanassi, Fanali e Palmiotti, perché le tangenti non sono andate a incidere sulle casse pubbliche, ma su quelle della Lockheed, che ha guadagnato meno dalla compravendita. In questa vicenda i toni sono esasperati da entrambe le parti. In particolare qualcuno sottolinea come alcuni interventi della stampa, in particolare dell'Espresso, siano decisamente sopra le righe. Ad esempio, gli attacchi al presidente Leone sono spesso fuorvianti perché mettono a nudo la sua vita privata e quella della sua famiglia, che non hanno niente a che vedere con la sua attività, non sempre limpida, di uomo politico. Pannella ed Emma Bonino si scuseranno nel 98 di alcune affermazioni, per così dire troppo pesanti, nei confronti dell'ex presidente Napolitano, riconoscendo la sua estraneità ai fatti di cui abbiamo parlato. È il giorno in cui Leone compie 90 anni e forse non gli importa molto di questa marcia indietro dei due esponenti radicali. Tuttavia, credo si riesca a capire l'esasperazione di una parte della politica e dell'opinione pubblica per un sistema di governo che sembra più una setta con tanto di Grande Fratello che altro. Chi, come chi vi parla, faceva politica in quegli anni, ricorda perfettamente come gli oppositori di questa specie di regime venissero messi in un angolo con allusioni e aperte manifestazioni di odio da parte di soggetti che non avevano nessun titolo per farlo. Mi riferisco, giusto per fare un esempio, alle omelie dei parroci dei paesi in cui io operavo, che non avevano nessuna remora ad indicare come scomunicati e poco di buono, durante la predica domenicale, chi faceva propaganda politica per i partiti di sinistra. Questo clima, che si respirava in quegli anni, era ovviamente ancora più grave dentro le stanze della politica in Parlamento. Prima di passare ad altre considerazioni, voglio aggiungere che a me, semplice lettore di quanto è successo, la condanna di Tanassi sembra proprio quella che molti storici dicono sia stato, la scelta cioè di un capro espiatorio. Della vera antilope non c'è traccia e ormai non ci sarà più, aggiungendo un altro tassello alle malefatte misteriose di questo nostro paese.
Think che se in tempo tira e non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere.
E questo è Daniele Silvestri, il mio nemico. Come detto all'inizio, i traffici e la corruzione nell'ambito delle forniture militari non è limitata al caso Lockheed Hercules C-130. Tra le altre cose, questa vicenda non è nemmeno tipicamente italiana, nel senso che coinvolge anche altri stati, come ad esempio l'Olanda e il Giappone. Nei Paesi Bassi, in quegli anni, il principe Bernardo d'Olanda ha diverse cariche ufficiali, tra cui quella di ispettore delle forze armate. Quando i documenti della commissione Church arrivano, una giuria di tre saggi esamina i documenti e svolge le indagini. La conclusione è che Bernardo ha chiesto tangenti all'azienda statunitense, anche se forse non le ha incassate. Il principe dichiara di averle volute destinare al suo Fondo Mondiale per la Natura. Il comportamento, tuttavia, è di quelli che non si possono tollerare in una democrazia vera. E così il governo annuncia le dimissioni di Bernardo da tutte le cariche ricoperte. In Giappone viene coinvolto direttamente il primo ministro Kakuei Tanaka. Ad accusarlo il vicepresidente della Lockheed, che racconta agli Stati Uniti della mazzetta di 1,8 milioni di dollari ricevuti per acquistare 21 aerei L-1011 nel 72. Mentre Kissinger cerca di buttare acqua sul fuoco per paura di inasprire i rapporti tra i due paesi, Tanaka viene arrestato il 27 luglio del 76 e rinchiuso nel carcere di Tokyo. Viene anche posto una cauzione di circa 700.000 dollari, una cifra enorme per l'epoca. Così il primo ministro gode della libertà provvisoria in attesa del processo. I suoi seguaci non solo dichiarano che si tratta di una rappresaglia degli Stati Uniti contro il Giappone, ma aumentano la loro rappresentanza politica raddoppiando la presenza della corrente di Tanaka in Parlamento. Sono i casi curiosi di come l'elettorato reagisce a certe notizie. Nell'ottobre 83 arriva la sentenza che condanna Tanaka a 4 anni di reclusione e a 500 milioni di yen, circa 4 miliardi di lire. 4 anni più tardi la Corte d'Appello respinge il ricorso di Tanaka, confermando la sentenza di primo grado. 2 anni prima, nell'85, Tanaka è stato colpito da ictus che lo ha lasciato semiparalizzato. I suoi difensori allora annunciano il ricorso al grado successivo e ultimo di giudizio, ma questo processo non si farà dal momento che l'ex primo ministro nipponico nel frattempo è deceduto. In Giappone c'erano, oltre a Tanaka, altri 16 imputati. Tutti, tranne uno, sono stati ritenuti responsabili della corruzione e quindi dello scandalo Lockheed giapponese. Dicevo prima che lo scandalo Lockheed è solo il caso più grosso di corrotti e corruttori nelle forniture militari del nostro paese. Già la commissione Church aveva ben individuato il nocciolo della faccenda. La concorrenza sul mercato non veniva fatta offrendo migliore qualità o minor prezzo. La strada della corruzione delle tangenti era quella usata per piazzare i propri aerei ai governi di mezzo mondo. Tra questi aerei anche i cacciabombardieri Starfighter F-104, conosciuti con il nome certo non rassicurante di bare volanti. Nell'88 un altro scandalo investe nello stesso settore il Belgio. Il governo di quel paese voleva comprare 46 elicotteri militari dall'azienda italiana Augusta. Per favorire la transazione vengono pagate mazzette ai 2 partiti socialisti al potere in Belgio. Scoperta la malefatta, le conseguenze sono rilevanti. Il ministro dell'economia Willy Claes si dimette dall'incarico di segretario generale della NATO, mentre Raffaello Tetti, presidente dell'Augusta, si rifugia in Brasile. La società non subisce alcun processo, ma risente in maniera pesante della situazione, tanto che deve intervenire lo Stato per salvarla economicamente. Nel 2004 il colosso britannico ByteSystems viene accusato di aver pagato tangenti per 60 milioni di sterline a eminenti personalità saudite per aggiudicarsi un mega contratto ventennale da circa 50 miliardi, noto come Al Yamanah, e che ha visto la consegna al paese arabo di aerei da guerra, mezzi e armi. L'azienda britannica viene salvata nel 2006 dall'intervento del premier Tony Blair con la motivazione di tutelare gli interessi nazionali. ByteSystems è uno dei principali fornitori del Pentagono e per questo gli Stati Uniti intervengono indagando l'azienda per la commessa saudita e dal Serious Fraud Office britannico per le bustarelle pagate per favorire commesse militari in Tanzania, Repubblica Ceca, Romania e Sudafrica. Indagini conclusesi con il patteggiamento e 500 milioni di dollari di multa. Sviluppi sanguinosi ha anche l'affare della vendita al Pakistan di 3 sottomarini francesi tipo Agosta 90, un contratto per 950 milioni di dollari firmato nel 94. Nel 2002 un attentato fa esplodere il pullman che trasporta 11 ingegneri francesi nei cantieri pakistani. Inizialmente la responsabilità viene attribuita a terroristi islamici, ma poi si scopre che si tratta di una rappresaglia per una tangente non versata da Parigi. Per restare in Europa, 9 persone, tra le quali l'ex ministro della difesa Martin Bartak, sono state indagate a Praga per la fornitura di veicoli blindati Lince prodotti dall'italiana Iveco, ma acquistati nel 2009 attraverso la mediazione delle società Praga Export e Omnipol. Il caso esplode dopo che si scopre che l'esercito slovacco aveva pagato gli stessi mezzi il 40% in meno acquistandoli direttamente dall'azienda italiana. L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy, già oggetto di attenzioni investigative per varie vicende, è inciampato sulle navi da guerra dell'americana Thompson. Su Sarkozy è esploso di recente un nuovo forte dubbio, grazie alla pubblicazione di un libro inchiesta dei giornalisti Fabrice Arfi e Carl Lasquet. Riferisco il tutto prendendo spunto da un articolo del Fatto Quotidiano del 4 novembre di quest'anno. La questione riguarda la guerra mossa dai francesi contro Tripoli, mentre è ancora al potere Muammar Gheddafi. Una mossa che sorprende un po' tutti, dai capi di Stato europei, compresi il nostro premier Silvio Berlusconi, fino allo stesso Gheddafi, che non capisce come un amico fraterno come Sarkozy possa prendere simili drastiche decisioni. I due statisti, francese e libico, avevano un rapporto molto forte, quasi intimo, come si evince dalla trascrizione di una telefonata poco dopo l'elezione all'Eliseo, nella quale Sarko ringrazia lo statista libico delle sue preghiere. I due, riporta Repubblica, avevano un rapporto che andava oltre le buone relazioni istituzionali. La conversazione fa capire che esiste un'estrema intimità tra i due, rivela appunto lo scrittore Arfi. Nel giro di un anno però cambia tutto. Nel corso delle primavere arabe in Tunisia ed Egitto emergono diversi documenti riservati dopo che gli insorti hanno saccheggiato gli archivi segreti. Il pericolo che quei documenti diventino di dominio pubblico è un rischio che Sarkozy non vuole correre. Forse, dice, in quegli archivi aveva qualcosa da nascondere. Forse non voleva che Gheddafi si salvasse, non doveva parlare, scrivono appunto i due giornalisti. E qualche documento è saltato fuori per davvero. Si tratta del sostegno libico alla campagna elettorale di Sarkozy per favorire un governo di destra in Francia. C'è una lettera di un dirigente libico, Moussa Koussa, che parla di 50 milioni di euro da versare per questo scopo. C'è l'ex capo dei servizi segreti libici, Baghdadi al-Mahmoudi, che parla di un pagamento di 5 milioni. Il faccendiere Ziad Takieddin confessa ai magistrati di aver portato lui personalmente una valigia piena di contante al capo della campagna elettorale di Sarkozy, Claude Guéant. Costui viene trovato morto a Vienna nel Danubio subito dopo che la polizia ha sequestrato il diario dell'ex ministro libico Chukri Ghanem. In quel diario c'è segnata la somma di 6,5 milioni con destinazione il futuro presidente francese. Insomma, da Tripoli a Parigi ci sarebbe stato il trasferimento di borse piene di banconote, bonifici sospetti, documenti che mettono in dubbio i reali motivi di quell'attacco che aveva spiazzato tutti. Sarkozy nega tutto, parlando di una enorme campagna di calunnie. Da 4 anni i magistrati francesi indagano, ma è tutto molto complicato perché i principali testimoni sono ormai scomparsi.
I have often told you stories about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old and nights of cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I'll be
like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. I couldn't hear the sound. I'll always be a soldier of fortune.
Soldier of Fortune, i Deep Purple. Concludiamo questa sera questo argomento di cui stiamo parlando, cioè lo scandalo Lockheed. A questo proposito il Sole 24 Ore scrive, aperte virgolette, in molti casi le tangenti hanno aperto all'acquisto di mezzi non idonei alle esigenze militari del paese acquirente o hanno semplicemente gonfiato il prezzo d'acquisto per arricchire mediatori o politici. Come fanno notare fonti ben informate, in alcuni casi sottrarsi a questo meccanismo può significare per le aziende del settore la perdita di quote rilevanti di mercato, specie in Asia e Medio Oriente, dove si concentrano oggi le maggiori spese militari, lasciando così contratti e commesse a paesi e società concorrenti. Chiuse le virgolette. È una considerazione sicuramente corretta. Resta tuttavia il fatto che importanti settori politici e uomini ritenuti emblemi di democrazia e onestà e perfino martiri della patria, come nel caso di Aldo Moro, non siano da considerare certo esempi da additare ai bambini a scuola. Dallo scandalo Lockheed mancano circa 15 anni al bubbone che il pool di Mani Pulite farà scoppiare all'inizio degli anni 90, scoperchiando quella fogna in cui sguazzano molti politici di primissimo livello. Noi oggi non sappiamo se le cose si sono aggiustate, anche se è assai probabile il contrario, ma non avendo elementi per provarlo, ci limitiamo a sospettare e ad aspettare una nuova inchiesta su chissà quale nuovo scandaloso evento. Io chiudo questa puntata con una curiosità che si lega ad almeno uno dei protagonisti del periodo che abbiamo analizzato stasera. Il protagonista è un cantante di quelli che hanno fatto la storia della nostra canzone, non solo per essere morto in tragiche circostanze ad appena 31 anni, ma perché le sue canzoni, in apparenza così ricche di nonsense, di frasi assurde, nascondono in realtà una critica alla società degli anni 70, che sono quelli in cui consuma la sua breve esistenza. Mi riferisco a Rino Gaetano. Basterebbe ascoltare con un minimo di attenzione i suoi testi, da Il cielo è sempre più blu a Mio fratello è figlio unico e a moltissime altre canzoni, per capire che dietro il sorriso e il sarcasmo si nasconde ben altro. Una presa di posizione ferma e intelligente che cerca di raccontare i guasti di un sistema che in queste puntate di Non ci credo abbiamo scoperto essere più marcio che mai. Berta Filava è uno dei brani più conosciuti di Rino Gaetano. Ad un primo ascolto sembra che parli delle vicende amorose e libertine di una donna, Berta appunto, la quale ha un figlio dalla dubbia paternità. In realtà il brano, come molti di Rino, cela un significato ben più profondo e impegnativo da un punto di vista sociale e politico, confermato, anche se in modo allusivo, dallo stesso Gaetano in alcune sue dichiarazioni e concerti. Ed è nettamente in contrasto con la figura di cantante nonsense che quasi sempre gli viene attribuita. Berta Filava sembra essere il primo contributo di Rino per denunciare e svelare il retroscena dello scandalo Lockheed. È uscito addirittura un libro sull'interpretazione, per così dire, politica dei testi di Rino. L'ha scritto l'avvocato Bruno Mautone ed è uscito nel giugno del 2013. Si intitola Rino Gaetano, la scomparsa di un eroe. Vi voglio far ascoltare questa canzone. Prima, tuttavia, sentiamo cosa dice Rino Gaetano nel 1977 durante un concerto a San Cassiano, in provincia di Lecce, non molto distante da Maglie, il comune dove è nato Aldo Moro, che lui chiama uno dei più grossi calzaturieri perché ha fatto le scarpe a tutta Italia. È curioso che solo un anno dopo sia diventato, a seguito dei tragici fatti del suo rapimento e del suo assassinio, un martire ed un'anima cambia. Chiudiamo qui, ma vi aspetto per una puntata specialissima di Infinitamente Blues tra poco, alle 22:30, per chi ascolta la diretta del martedì. Avremo in studio due grandi artisti, il tastierista Claudio Santacaterina e la splendida voce di Barbara Foglia per ascoltare anche dal vivo canzoni di Natale in chiave jazz, blues, rock, senza dimenticare la tradizione dei crooner alla Dean Martin. Vi aspetto assieme a Silvia e Adriano. Per ora vi lascio all'ascolto di Rino Gaetano in Berta Filava. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
A questo punto vorrei ricordare un grosso personaggio che è nato a pochi passi da qui, è nato a Maglie, che è uno che c'ha, è uno dei più grossi calzaturieri, è uno che ha fatto le scarpe a tutta Italia, è uno che c'ha la frezza bianca qui, non è nato a Maglie. Io so benissimo che lui usa dei linguaggi chiarissimi, no? Lui ha inventato diversi termini, infatti è un grosso filologo, ha inventato le convergenze parallele, la congiuntura, tutte queste cose qui. Io una volta ho sentito fare dei discorsi stranissimi, tipo questi fermenti di dissoluzione, non dico iconoclastici, ma proiettati verso nuove tentazioni ipertrofiche che mi riportano parimenti in un nuovo pragmatico universale e nuove dimensioni, tutto ancora da scoprire. Ma se li e ci sono tutte queste cose qui che appunto tengono a non far chiarire assolutamente niente, proprio a è una cosa molto dispersiva, e io ho scritto l'anno scorso un pezzo ancora più dispersivo proprio dedicandolo a questi grossi personaggi enigmatici del mondo politico e di altri mondi anche. Comunque questa sera proprio lo voglio dedicare a questo personaggio che ha fatto le scarpe.
Filava, 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 filava